Radio Giornale.
In migliaia in piazza Berna contro le misure anti-Covid, l'ultimo raduno prima della votazione federale del 28 novembre. La pandemia in Austria, nuove restrizioni previste solo per i non vaccinati, lo ha affermato il nuovo cancelliere Schallenberg. Sport, hockey, altra serata di sconfitte per le ticinesi, Lugano travolto in casa dallo Zugo, Ambrì battuto a Friburgo. Ben ritrovati da Flavio Fornari. Diverse migliaia di persone in piazza a Berna per protestare contro le misure anti-Covid, una manifestazione che si è svolta pacificamente. Sentiamo Maria Iannuzzi.
I dimostranti si sono radunati dapprima sulla Münsterplatz per poi proseguire, accompagnati dai campanacci, verso la piazza federale, dove ha preso il via la manifestazione ufficiale. Sugli striscioni si leggeva «Alain ritirati» o ancora «Ritorno alla Costituzione». Davanti al Parlamento gli oratori si sono espressi in particolar modo contro l'estensione del certificato Covid per accedere a varie attività, raccogliendo gli applausi della folla. Il Palazzo Federale era transennato, la polizia era presente con veicoli e un grande dispiegamento di agenti nei luoghi strategici. Finora non sono stati segnalati incidenti significativi. La città di Berna aveva approvato la scorsa settimana a determinate condizioni questa manifestazione, che dovrebbe essere l'ultima prima della votazione del 28 novembre. Tra i temi su cui si è chiamati ad esprimersi vi è difatti la legge Covid. Una contromanifestazione indetta da Solidarische Bündnis Berna, gruppo che si oppone alla teoria del complotto, si è svolta poco distante sulla Helvetia Platz. Qui il centinaio di persone presenti, in particolar modo giovani, sventolava striscioni con scritte quali «Berna rimane libera dalle turbolenze».
La Bulgaria è confrontata con un'impennata di contagi da Covid e ha annunciato di avere il sistema ospedaliero sovraccaricato. Stasera in televisione il ministro della Sanità, Kacarov, ha detto di temere enormi problemi per i prossimi 10-15 giorni. Si sta discutendo con alcuni paesi dell'Unione Europea nel caso ci sia necessità di trasferire dei pazienti per ricoveri in terapia intensiva. L'Austria, confrontata anche lei coi contagi in aumento e un tasso di vaccinazione al 60%, ha annunciato nuove possibili misure restrittive che verranno applicate in caso di ulteriore peggioramento. Sentiamo Chiara Savi.
I casi aumentano, le terapie intensive con poco più di 220 pazienti ricoverati per ora non sono sotto pressione, ma l'Austria si prepara al peggio aggiungendo due nuove tappe al piano in tre fasi già esistente. E a finire nel mirino del neocancelliere, il popolare Alexander Schallenberg, sono una categoria ben precisa di cittadini.
Es muss den ungeimpften Menschen in diesem Land klar sein, dass eine große Verantwortung auf ihren Schultern lastet.
I non vaccinati hanno una gran responsabilità, ha dichiarato, responsabilità nei confronti di loro stessi, delle loro famiglie, dei loro colleghi e di tutta la società. Stiamo per imbatterci in un'epidemia di persone non vaccinate e farò tutto quello che potrò per evitare che il nostro sistema sanitario non raggiunga il suo limite e si ritrovi al collasso a causa di persone esitanti. Il governo di Vienna aveva già stabilito che dal 1 novembre per accedere al posto di lavoro si dovrà provare di essere vaccinati, guariti o testati, ma ora introduce altri due livelli. Con 500 pazienti in terapia intensiva, per poter lavorare, andare al ristorante o in albergo, ma anche recarsi in ospedale, non basterà più alcun tampone, si dovrà essere vaccinati. E se il quadro dovesse ulteriormente peggiorare con 600 posti letti occupati, ovvero il 35% del totale, per i non vaccinati scatterà una sorta di lockdown. Si potrà uscire solo per lavorare o fare la spesa.
Torniamo alla politica federale. L'Assemblea dei delegati dell'Unione Democratica di Centro, riunita nel Canton Vaud, ha ribadito il no alla legge Covid, oltre che alle iniziative per cure infermieristiche forti e per la nomina dei giudici federali con sorteggio. Adottata anche una risoluzione in appoggio alla campagna condotta da qualche mese contro le città governate da maggioranze di sinistra. Secondo l'UDC, i centri urbani beneficiano massicciamente dei contributi finanziari della popolazione delle campagne. Ed ora un aggiornamento sul tentativo di femminicidio che si è consumato giovedì sera a Locarno. Interrogato, il giovane che ha ferito gravemente l'ex fidanzata, per il ventenne si considera anche un'instabilità psichiatrica che andrà accertata da una perizia. Le condizioni di salute della 22enne sono migliorate. Sentiamo i dettagli con Matteo Bernasconi.
Dopo il furioso assalto di giovedì, i pensieri dell'intera comunità erano rivolti alla giovane vittima e alle sue gravi condizioni di salute. Oggi il comando della polizia ha potuto confermare la notizia che tutti speravano di ricevere. La vita della 22enne non è più in pericolo. Le sue condizioni sono stabili, anche se la donna, ricoverata d'urgenza in seguito alla fucilata che le ha trafitto l'addome, resta strettamente sotto controllo. Intanto prosegue l'inchiesta per valutare la dinamica e i contorni del fatto di sangue, per stabilire la posizione del sangallese che lo ha compiuto, ma si indaga anche sui retroscena, sui precedenti campanelli d'allarme. Per il giovane, rappresentato dall'avvocato Fabio Bacchetta Cattori, si profila la richiesta di una perizia psichiatrica, avendo la difesa ravvisato un quadro di forte instabilità. Nei confronti del ventenne, intanto, oggi sono proseguiti gli interrogatori. Il titolare dell'inchiesta, il procuratore Roberto Ruggeri, ipotizza il reato di tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale. Grande attenzione è riposta nei precedenti, come detto. Il sangallese, infatti, era già stato oggetto dell'interesse delle forze dell'ordine proprio per la piega malata che il suo rapporto con la vittima aveva preso, al punto da spingerlo a minacciarla attraverso un video raccapricciante che lo ritrae intento a esplodere uno o più colpi d'arma da fuoco. E per questo in luglio gli era stato intimato il divieto di avvicinarsi alla ragazza.
A Lugano in 300 hanno manifestato a favore dell'autogestione e in appoggio al centro sociale Il Molino, nato 25 anni fa. Il corteo da Piazza Riforma si è mosso lungo le vie del centro, ha sostato davanti alle macerie dell'edificio abbattuto dalla polizia nella notte tra il 29 e il 30 maggio e ha raggiunto il parco Villa Saroli, teatro un mese fa di un'altra azione repressiva della Polizia Comunale Luganese per disperdere i partecipanti ad una festa. Dall'estero veniamo alla crisi diplomatica che si è sviluppata in serata tra Turchia e 10 paesi, di cui il presidente Erdogan ha ordinato di dichiarare gli ambasciatori persona non grata. Questo perché avevano chiesto la liberazione immediata dell'uomo d'affari Osman Kavala, dietro le sbarre da 4 anni senza processo in Turchia. I paesi in conflitto con Ankara sono dunque Stati Uniti, Germania, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Canada e Nuova Zelanda. Una fonte diplomatica tedesca ha riferito in serata che sono in corso concertazioni, in attesa però di ricevere una notifica formale del provvedimento. Ed ora siamo allo sport con Giordano De Lucia.
Altra serata di sconfitte per le ticinesi dell'hockey, oggi battute il Lugano in casa 6-2 dallo Zug e l'Ambri Piotta a Friburgo 3-1. Nelle altre partite vittoria del Losanna ad Ajoie 6-2, del Davos a Berna 6-3, del Bien sur Rapperswil 4-1 e del Servette sul Langnau 3-2. In classifica il Gotteron conduce a 41 punti, Ambri Piotta settimo a 24, Lugano ottavo a 23. Veniamo ai commenti, iniziando proprio dai bianconeri travolti alla Cornera Arena nonostante il vantaggio 2-1 alla prima pausa, grazie alle reti di Müller e Türkauf. Lugano poi crollato già nel secondo tempo e che in 2 giorni ha incassato ben 12 reti. Per l'attaccante Giovanni Morini nessuna colpa particolare da ascrivere al portiere Fadani.
Non possiamo dare nessuna colpa a Fada, che ha fatto le parate che doveva fare, non siamo stati abbastanza cattivi davanti porta per fargli vedere tutti i dischi, spetta a noi proteggerlo di più come qualsiasi nostro portiere, dobbiamo mettere nelle condizioni di fare le loro parate e in queste 2 partite le abbiamo lasciati troppe volte da soli.
Amber Piotta, che a Friburgo, come la vigilia contro lo Zurigo, non ha sfigurato, rimanendo in partita fino al termine, è arrivata comunque la seconda sconfitta in poco più di 24 ore. Sentiamo il ventinese Isacco Dotti.
Come cosa positiva da portare in avanti è sicuramente il fatto che non abbiamo mollato. Sotto 2-0 abbiamo continuato a spingere, nel secondo tempo abbiamo iniziato bene. Poi dopo abbiamo ancora preso il terzo gol su un cambio lungo e alla fine del terzo tempo non siamo riusciti ad andare a prenderli. Ci è mancato qualcosina dal punto di vista della performance sui 60 minuti, sono state due buone partite. Ci è mancato veramente quella rabbia, quell'istinto di voler fare il gol.
Siamo al calcio. Dopo il successo dello Young Boys su Losanna 3-2 in serata, il derby di Zurigo si è chiuso sul 3-3. Domani Lugano giocherà a Basilea, mentre in Serie A, nell'anticipo serale, il Milan, battendo il Bologna 4-2, è salito in testa alla classifica in attesa del Napoli, che domani affronta la Roma. Sempre domani, attenzione al derby d'Italia, Inter contro Juventus. Nello sci, secondo posto per la Ragut nel gigante, che ha aperto stamane la stagione di Coppa del Mondo sulla pista del ghiacciaio di Sölden. La ticinese, dopo aver chiuso in testa la prima manche, nella seconda è stata battuta solo da Michaela Schifrin, che ha chiuso con 14 centesimi di margine sulla Gut. Sarà Francesco Bagnaia a partire in pole position domani nel Gran Premio di MotoGP dell'Emilia Romagna. A Misano il pilota italiano della Ducati ha preceduto il compagno di scuderia Miller e Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che proprio domani metterà fine alla sua lunga e prestigiosa carriera. In difficoltà il leader del mondiale Fabio Quartararo, solo al 15° posto oggi in qualifica. In Moto2, 11° rango in griglia invece per Tom Lüthi. Chiudiamo con il basket e il facile successo della Samassagno nel derby giocato a Lugano stasera. 85-69 il punteggio per la Spinelli, oggi al suo quarto successo su 4 partite.
Ed eccoci alle previsioni per questa domenica 24 ottobre. A sud, sul Ticino centrale, meridionale, nuvolosità bassa estesa, in dissoluzione attorno a metà giornata. Per il resto soleggiato, in pianura temperatura minima sui 7 gradi, massima sui 15. Nord delle Alpi Vallese e Grigioni, tempo soleggiato e mite, ma sull'altopiano nebbia o nebbia alta con limite superiore attorno a 900 metri, in dissoluzione nel pomeriggio. Temperature minime vicino a 1 grado, massime di 15, ma nelle regioni toccate dalla nebbia 10. Eccoci in chiusura, grazie di averci seguiti. L'informazione su Rete 1 torna all'una. Trovate le notizie anche sul sito e sulle app RSI. A tutti buonanotte.
Radio Televisione Svizzera.